Il granaio della memoria.
Il 5 giugno del 1971 alla radio era questione di biciclette.
Io in bicicletta non vado più per la semplice ragione che è troppo pericoloso andare in bicicletta. Io sono andato in bicicletta durante l'ultima guerra perché non si poteva andare in macchina. Subito dopo la guerra ho riacquistato ancora l'automobile e non sono più andato in bicicletta perché è diventato pericolosissimo.
Vi dirò subito che la voce di poco fa, quella che dichiarava di aver paura di andare in bicicletta, è la voce di un ex campione delle due ruote. Alfredo Binda il suo nome, ciclista italiano che inizierà la sua carriera in Francia, a Nizza, dove faceva lo stuccatore per conto di uno zio. Ma della biografia di Binda lasceremo dire alla sua stessa voce tra non molto. Prima però voglio ritrasmettervi la breve sequenza sonora che apriva la lunga intervista di cui Alfredo Binda era protagonista nel 1971. Un'intervista che ripercorreremo nel corso del nostro percorso d'archivio di oggi.
Posso dire di aver percorso tra allenamento e corsa una media di 75 km al giorno per 15 anni. Io ho corso 15 anni.
Tirando le somme, si ha un totale di oltre 400.000 km, che corrispondono a circa 10 volte il giro del mondo all'equatore. Un record eccezionale per un atleta eccezionale che risponde al prestigioso nome di Alfredo Binda.
Alcune cifre per tracciare un ritratto lampo del campione. Cifre impressionanti, anche perché Alfredo Binda la propria carriera l'ha fatta tutta a cavallo tra gli anni 20 e i 30. Quando il microfono della RSI incontra l'ex ciclista, sono allora passati 35 anni dal suo abbandono alle corse e quasi mezzo secolo dal suo esordio nel mondo delle due ruote.
Io sono nato a Cittiglio, in questo paese dove siamo attualmente, l'11 agosto del 1902. All'età di 17 anni ho emigrato quale operaio stuccatore a Nizza, Nizza Marittima, dove si trovavano già miei fratelli, miei zii e anche qualche nipote già. Sono il decimo di una famiglia di 14 figli. A Nizza, quale operaio, ho acquistato una bicicletta e ho incominciato a correre le corse naturalmente regionali, come professionista, perché io ho mai fatto il dilettante, perché in quell'epoca la Unione Velocipedisti Italiana, si chiamava così allora, non rilasciava tessere all'estero dilettanti. Quale dilettanti? Solo le tessere professionista junior, quindi ho sempre fatto il professionista. Allora nel 1925 ho incominciato a correre in Italia, ho lasciato la Francia, sono ritornato a casa dove c'erano i miei genitori e quell'anno ho vinto il Giro d'Italia, il primo anno che partecipavo al Giro d'Italia, l'ho vinto davanti a Girardengo, a Brunero, cioè i più famosi corridori dell'epoca, e ho vinto anche il Giro di Lombardia nel 25. Nel 26 poi ho aumentato le vittorie. Ho perso il Giro d'Italia però il 26, ho vinto quello del 27, del 28, del 29 e anche nel 1933, quindi ho vinto 5 Giri d'Italia, 42 tappe nel complesso del Giro d'Italia. Un anno, nel 1927, vinsi 12 tappe su 15. Quindi è stato un record che esiste ancora oggi. L'ultima mia corsa ho fatto appunto la Milano-Sanremo del 36, che sono caduto a Novi Ligure, ho rotto la gamba e non ho corso più.
Un palmarès straordinario per Alfredo Binda, ciclista d'altri tempi, che lo chiamavano il signore delle montagne, che lo pagavano per non partecipare alle gare, tanto era forte, e che è stato l'avversario storico di quel Girardengo messo in musica da Francesco De Gregori. Si era negli anni 20, quasi un secolo fa, e ci si potrebbe legittimamente chiedere se vincere a quei tempi fosse più facile o più difficile. Questa, almeno, era la domanda posta dal microfono della RSI ad Alfredo Binda all'inizio degli anni 70.
Ma per quanto riguarda il più facile, è duro, era duro vincere allora e lo è ancora adesso. Certo che allora si faceva più fatica perché c'erano le strade in certi punti quasi impraticabili e allora la fatica era superiore, anche perché le gare erano molto più lunghe, le tappe dei Giri d'Italia e dei Giri di Francia erano più lunghe, oltre alle strade, la lunghezza dei percorsi, il mezzo meccanico che naturalmente era costruito adatto al terreno che si correva, insomma ci voleva più energie, uno spreco di energie superiori. Ecco perché allora si verificavano i distacchi superiori di quello che si verificano adesso. Oggi con queste strade, con le biciclette, con le gare più brevi, eccettuato come la Parigi-Roubaix, da Parigi bisogna andare a Roubaix, come la Milano-Sanremo, da Milano bisogna andare a Sanremo, ma tutte le altre, specialmente le corse a tappe, sono divenute più brevi e quindi meno fatica. Corrono di più però, per la verità, di noi, corrono più spesso, però corrono in strade dove si fa poca fatica. Un corridore in pratica adesso, quando si trova in mezzo a un gruppo di una trentina di corridori, in mezzo al gruppo, dà quattro pedalate ogni 100 metri, perché viene risucchiato dal gruppo. La strada è bella, non c'è pericolo, non ci sono sassi né ghiaia, quello che c'era allora. Allora si sfrutta la ruota dell'avversario e del gruppo e c'è il risucchio, si fatica meno.
Il ciclismo, il cui ingrediente principale è la fatica. Bellissimo lanciarsi in discesa, lasciare filare le ruote mentre il manubrio e la tua faccia tagliano l'aria. Ma vogliamo parlare della salita, che ti spezza le gambe, che ti toglie il fiato, oppure di certe cavalcate in pianura dove contano velocità e regolarità, oppure ancora gli scatti e gli sprint, dove tutto si gioca in pochi metri quando non in pochi centimetri. Insomma, se devo immedesimarmi in un ciclista, in uno di quei ciclisti che di ciclismo ci campano, sono questi pensieri che mi immagino girare nelle teste degli atleti, che muniti di bicicletta e delle loro gambe affrontano le corse a tappe o le classiche di un giorno. Ma continuiamo a sbobinare il nastro sul quale se ne sta fissata l'intervista ad Alfredo Binda, per ascoltare un breve frammento sonoro in cui l'ex campione spende alcune parole per i gregari.
Polvere, sudore, fatica, dolore. Il ciclismo dei tempi eroici viveva degli atleti solitari che vincevano le insidie e le difficoltà del percorso soprattutto con la loro forza morale e fisica. Lei ha detto che oggi si fatica meno. Correre in gruppo è più facile. Tatticismo e gioco di squadra erano forse moduli sconosciuti ai suoi tempi?
Come gioco di squadra c'era allora, come c'è adesso, ecco, ma comunque ci sono per esempio dei cosiddetti gregari, magari si lamentano, ma oh, io devo aiutare qui, devo aiutare là, ma in sostanza se ha la forza il gregario, se va il gregario può vincere, perché nessuno lo può trattenere. Se non vince è perché non ha le qualità sufficienti, ecco, per poter vincere.
Vai a sapere se il ciclismo è uno sport individuale oppure uno sport di squadra. Ad arrivare per primo in una gara può essere un solo ciclista. Da solo però non potrebbe mai farcela. La relazione tra l'individuo e la squadra nel ciclismo è tanto fusionale quanto ambivalente. E lo è ancor di più se pensiamo a quando due o più ciclisti avversari possono aiutarsi e accordarsi, anche solo temporaneamente, per creare alleanze provvisorie che si spezzano in vista del traguardo o dell'ultima salita. In questo il ciclismo è molto più vicino alla vita vera di altre discipline sportive prettamente individuali. Noi però riprendiamo a spulciare la lunga intervista ad Alfredo Binda, registrata nel 1971 a Cittiglio sul Lago Maggiore, dove il campione era nato nel 1902. A dire il vero, sul nastro magnetico appaiono, a intervalli regolari, alcune letture di brani tratti da Il Dio di Rosario, un romanzo breve di Giovanni Testori.
Sentì i muscoli delle gambe, delle braccia e quelli che erano tra la sella contrarsi per trattenere lo sforzo. Li sentì gemere nella fatica di protrarre un'attesa che la curva, vietandogli la vista, lo costringeva a prolungare. Tese gli occhi in avanti. Vide le due moto della staffetta piegarsi. Vide le bandierine azzurre spostarsi a destra, afflosciarsi, seguir la curva. Poi le vide tendersi un'altra volta, scomparir dietro la moto, dietro il tripudio verde delle piante. Poi vide le piccole nubi di gas gettarglisi contro, disfarsi, come se poco più avanti si spaccassero moltiplicandosi all'infinito. Risollevò gli occhi. Vide il bosco gradatamente girare. Si spostò sulla destra. Si piegò sulla sinistra. Si sentì cadere verso il muro, verso le file dei calzoni, delle sottane, delle gambe e dei piedi. Poi, sempre seguendo il movimento del corridore che gli stava davanti, si rimise dritto. Allora s'accorse che le case cominciavano a diradarsi e che da una parte e dall'altra gli spazi d'erba e prato s'allargavano. Ecco, era il momento buono.
Intermezzo letterario, perché il ciclismo si presta benissimo a essere raccontato. Ci sono gli eroi, ci sono gli aiutanti, ci sono gli antagonisti e alla fine c'è pure il premio. La gara ciclistica è allora una corsa, ma anche un'odissea. E la si può utilizzare come metafora tanto del viaggio avventuroso quanto del combattimento. Contaminazioni narrative e letterarie a parte, Alfredo Binda, che di battaglie in sella alla bici ne aveva combattute davvero molte, si permetteva con disinvoltura di dare dei consigli ai giovani corridori.
L'atleta deve sempre mantenere quella serietà, quel regime di vita che un atleta deve imporselo, e specialmente il fatto del segreto, il segreto principale, e l'ho sempre detto a tutti i corridori e i non corridori, è la donna. Oggi i giovani, è difficile, sanno trattenersi di quel piacere lì della vita. Oltre a quello, anche l'alimentazione bisogna essere ordinato, perché non importa di mangiare un cibo piuttosto dell'altro, il cibo che si sente di mangiare bisogna mangiarlo, ma però sempre negli orari. E non esagerare, perché quando si esagera in tutte le cose fa male. Per esempio, io ero uno, per esempio, che in corsa mangiava poco. C'è dei corridori che in corsa continuano a mangiare, è un errore gravissimo, perché per fare 6-7 ore di corsa un atleta non ha bisogno di mangiare le bistecche di mezzo chilo o altra roba. Oggi, allora si faceva così, alcuni corridori che non sapevano come dovevano comportarsi, oggi invece è già un'altra cosa, l'alimentazione molto accurata, anche dai medici si alimentano proprio quelle calorie sufficienti per portare a termine una determinata corsa. Per quanto riguarda invece la serietà prima della gara, cioè durante la preparazione, è lì il momento di immagazzinare energia e di averla da spendere sul finale della gara, perché noi vediamo parecchi corridori che cedono la distanza. Perché cedono la distanza? Non so, mica 6-7 ore che un corridore con le strade di sono adesso non possa effettuarla e tenere duro e comportarsi, insomma, in maniera adeguata anche con i suoi avversari. Ma perché non fanno non seguono quel regime di vita che deve seguire? Quando sono sulla distanza cedono e l'altro ne ha un po' di più, se ne va e vince la gara.
Ah, i campioni delle due ruote ipertecnologizzati di oggi, monitorati in gara e in allenamento, alimentati scientificamente quando non potenziati chimicamente. E quelli di ieri? La tentazione è di definirli eroi, precursori, puri e incontaminati. Cerchiamo tuttavia di non essere troppo ingenui. L'uomo resta sempre l'uomo, soprattutto quando compete con altri suoi pari. anche se, occorre ammetterlo, il ciclismo d'inizio Novecento appare ai nostri occhi come una disciplina durissima, con distanze oggi impensabili, percorse su biciclette pesanti e su strade dissestate. Eppure, oggi e ieri, la grammatica è sempre la stessa. Pedalare, più veloce e più a lungo del proprio avversario per arrivare primi. In pianura, in salita, in discesa, da soli o in gruppo, fa lo stesso, purché si vada avanti. Poi però ci sono anche i soldi.
Come premio c'era una bicicletta. Però l'anno successivo sono stato ingaggiato da una casa francese e avevo uno stipendio di 500 franchi francesi al mese. Allora questo mi ha aiutato molto. È lì che mi sono lanciato, ecco.
Oggi i guadagni sono maggiori, naturalmente.
Anch'io dopo ho guadagnato di più. Io mi ricordo, per esempio, ho vinto il Giro d'Italia del 1925 e la mia parte, abbiamo fatto le parti fra la squadra, 12.000 lire, ho preso 12.000 lire e saltavo per aria dalla contentezza di 12.000 lire in 25 giorni. Mila lire, adesso è un po' difficile fare il calcolo così a bruciapelo. Un'automobile no, non bastavano 12.000 lire, perché io mi ricordo la prima automobile che ho comprato nel 1927, ho speso 31.000 lire e era una 509, non era mica una macchina di lusso, ecco. Comunque ho guadagnato 12.000 lire in quel Giro d'Italia, ma facendo il confronto di allora ad oggi, un impiegato di concetto, cioè di prima categoria, un direttore di una filiale di una banca, per citare un esempio, guadagnava 1.000 lire al mese. Quindi io ho guadagnato in 25 giorni 12 stipendi di un impiegato di concetto di una banca o di un'altra industria.
Potrebbe essere il momento per ripassare, per qualche istante, dalla realtà dell'intervista che Alfredo Binda concedeva nel 1971 alla RSI, alla finzione di alcune pagine di Il Dio di Rosario, romanzo breve di Giovanni Testori.
E allora pedalare e correre, pedalare e correre. Lecco è lì, passato Lecco siete a posto, l'arrivo sulla Gazzetta, le foto, lo striscione, proprio come l'anno scorso, solo. Contro la luce del sole, senza gregario né niente, recuperando anche qualche minuto dei tanti che la caduta gli aveva fatto perdere, perché sarebbe stato un incidente, niente altro che un incidente. Finché la discesa di Onno sembrò sul punto di finire e la strada si strinse nelle case come in una gola, il cui fondo si piegava in una curva. Oltre quella curva, la strada entrava nel lungo lago. Davanti il rombo della moto, la bandierina che svettava, l'ombra delle case. Ma per lui tutto era uguale, ombra, sole. Pur di correre, pedalare, purché il timore, la paura, il desiderio, il bisogno che fosse finito, senza più né cervello né niente, gli vincesse la stanchezza che aveva nelle gambe e continuasse a tenergli fermo il vomito. Corri, pedala, corri, ecco, per arrivare, per vincere.
Resta da percorrere una tappa al nostro giro radiofonico tra le memorie del ciclista campione Alfredo Binda. Lo lasciamo parlare ancora per un attimo a proposito della fama, della gloria e di un'altra questione.
Per quanto riguarda il momento attuale, ancora vedo, ricevo lettere per la strada, mi conoscono, anche dei giovani, anche gente che è nata dopo che io ho smesso di correre, mi conoscono. E a me fa piacere, ricevo lettere, richieste di fotografie e anche richieste, non so, di informazioni, di determinate corse, eccetera. E quindi è una soddisfazione perché effettivamente il pubblico, anche i vecchi campioni, li ricordano, li guardano e li salutano con simpatia.
Se Se rinascesse, farebbe ancora il corridore ciclista?
Ah, certo, farei ancora, perché io ho incominciato proprio perché avevo la passione. Avevo la passione, mi piaceva andare in bicicletta, pedalare, facevo chilometri di allenamento, chilometri in corsa. Insomma, mi piaceva, ecco, questa attività. E poi avevo anche delle soddisfazioni perché ho avuto la fortuna di vincere parecchie corse. Una grande soddisfazione per un atleta. Specialmente uno come me che viene dalla categoria operaia, insomma, ecco. A un certo momento trovarsi lì, pieno con la gloria, tutti mi applaudivano, parecchi amici, aumentavano sempre gli amici, eccetera. Una cosa che fa piacere e naturalmente se nascessi un'altra volta riprenderei ancora questa attività.
Nelle parole di Alfredo Binda appena ascoltate mi ha colpito un dettaglio. Quell'associazione che il ciclista traccia tra la bicicletta e la voglia di riscatto. Un'affermazione che rimanda a uno dei risvolti della storia sociale della bicicletta, mezzo di locomozione popolare, di massa e completamente operaio. Abbiamo tagliato la linea del traguardo di questo nostro percorso d'archivio a tappe. Non voglio però lasciarvi così e concedo alle teche ancora una decina di secondi, così da farvi ascoltare i titoli di coda che nel 1971 chiudevano l'intervista ad Alfredo Binda, ciclista e campione. Io sono Claudio Biffi, questo invece era il Granaio della Memoria.
Abbiamo trasmesso Alfredo Binda, il campionissimo degli anni 20, documentario della serie Come invecchiano i miti. Programma a cura di Giorgio Fubiani e Giorgio Paoli.